Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran è pronto a collaborare con l'organizzazione Shanghai nella lotta al terrorismo. I tennisti iracheni boicottano un incontro con il rivale israeliano. E Russia verso la finanza islamica. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi sabato, il 20 agosto 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi che riguarda proprio il sostegno dell'Occidente all'Ucraina, vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi, Le meraviglie dell'Iran. Ed ora amici passiamo alle notizie. Il ministro dell'interno iraniano ha espresso la disponibilità della Repubblica Islamica dell'Iran a cooperare con l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO nella lotta al terrorismo e all'estremismo. Venerdì Ahmad Vahidi, ministro dell'interno iraniano, intervenendo al quarto incontro dei ministri dell'interno dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ospitato dall'Uzbekistan, ha sottolineato: la stessa Repubblica Islamica dell'Iran è vittima del terrorismo internazionale, quindi siamo pienamente pronti a collaborare con i paesi membri della SCO nella lotta al terrorismo e all'estremismo. L'Iran condanna inoltre ogni forma del terrorismo, ha concluso Vahidi. L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è un organismo intergovernativo che favorisce la cooperazione in ambito economico, politico e militare tra gli stati membri. Afghanistan, Bielorussia e Mongolia sono stati osservatori. Nel 2004 la Mongolia è stata la prima nazione a vedersi assegnato lo status di osservatore durante il vertice di Tashkent. È stato poi il turno di Pakistan, India e Iran il 5 luglio 2005 in occasione dell'incontro di Astana. Anche l'Iran per ora sta effettuando i processi di adesione permanente all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Due tennisti paraolimpici iracheni hanno boicottato un incontro sportivo in Romania con i tennisti del regime sionista in solidarietà con il popolo palestinese agli Open di Bucarest 2022. Gli sportivi hanno avuto il pieno sostegno della federazione irachena, è stato il presidente della federazione stessa Majid al-Ughayli a darne l'annuncio citato dal sito Muslim Daily. L'Iraq non ha legami diplomatici o di altro tipo con l'occupazione sionista e la maggior parte delle sue fazioni politiche rifiutano la normalizzazione con l'occupazione. Nel maggio di quest'anno il Parlamento iracheno ha inoltre dato la prima lettura a un disegno di legge che vieta la normalizzazione o l'instaurazione di relazioni con l'entità sionista. A vietare la normalizzazione e l'istituzione di relazioni con l'entità sionista è inviata anche in Kurdistan. Il Parlamento russo sta redigendo una nuova legge per regolamentare il settore bancario nel paese per attirare investitori dei paesi a maggioranza musulmana. A farsi carico di questa nuova apertura sono gli istituti bancari non creditizi e opererebbero come organizzazioni di partenariato finanziario FOP, offrendo prodotti finanziari conformi alla Sharia, alle leggi islamiche e ai loro clienti. Con supervisione e controllo della Banca Centrale Russa, che è pronta per l'invenzione, ma dicono dagli uffici di comando, prima si vuole fare una prova su una rappresentanza dei clienti per testare il mercato e applicare migliore prima di lanciarlo definitivamente sul mercato comune. Le FPO forniranno le seguenti operazioni: concessione di prestiti in denaro a persone giuridiche e persone fisiche senza addebitare alcun compenso, finanziamento come intermediario commerciale stipulando contratti di vendita rateale o contratti di leasing, finanziamento di attività produttive e commerciali partecipando al capitale sociale di persone giuridiche su base di partnership e concessioni di fideiussioni. E il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per l'ammontare di 775 milioni di dollari, che include armamenti missilistici e sistemi di artiglieria di precisione. La nuova tranche di aiuti prevede anche l'invio di sistemi di cannoni semoventi e obici compatibili con gli armamenti forniti dall'Inghilterra, lo ha riferito un alto funzionario del Ministero della Difesa americano, citato da Rai News. E finora diversi membri dell'UE hanno espresso la loro riluttanza a rilasciare visti turistici ai russi. Ora altri due stati si sono uniti alla Germania, Cipro e la Grecia. Le ragioni di ciò sono state spiegate il 19 agosto solo a Cipro. Sarebbe una decisione nella direzione sbagliata, ha affermato il segretario generale del Ministero degli Esteri cipriota, Cornelio. Ritiene che la misura di restrizione del visto non abbia alcun valore per i russi. Crediamo nei contatti interpersonali e anche ai cittadini turchi vengono concessi visti dalle autorità cipriote, quindi non crediamo che questa misura abbia alcun valore per i russi, ha affermato il segretario generale del Ministero degli Esteri cipriota. Funzionari a Cipro hanno anche affermato che dopo l'inasprimento delle sanzioni molte aziende sono state costrette a lasciare il loro mercato, tuttavia il numero di imprenditori russi, bielorussi e ucraini è in crescita principalmente dal settore informatico. Tuttavia anche il fatto che molti russi vivano a Cipro gioca un ruolo, pertanto le autorità cipriote sono fiduciose che a queste comunità non dovrebbe essere impedito di contattare famiglie e anche i loro amici. Il viceministro degli esteri russo Sergei Rybakov ha dichiarato venerdì che la presenza militare della Russia presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina è una garanzia contro quello che ha definito uno scenario Chernobyl, riferendosi alla catastrofe nucleare del 1986. Ieri il portavoce del Ministero degli Esteri Ivan Nechaev ha dichiarato che la proposta delle Nazioni Unite di smilitarizzare l'area intorno alla centrale nucleare è inaccettabile. L'impianto nucleare è il più grande d'Europa, è stato occupato dalla Russia a marzo e rimane vicino alla linea del fronte e nelle ultime settimane è stata sottoposta a fuoco ultimamente. Il presidente cinese Xi Jinping starebbe preparando un viaggio in Asia centrale a metà settembre per prendere parte al vertice annuale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che si terrà a Samarkand in Uzbekistan il 15 e il 16 settembre. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al Wall Street Journal che Jinping potrebbe incontrare il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, a margine del summit citato da Nova News. Alcune persone coinvolte nei preparativi hanno riferito che lo staff di Jinping avrebbe iniziato a considerare la partecipazione in presenza del presidente cinese dopo la visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentanti USA, Nancy Pelosi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Europa e il sostegno militare a Kiev. Politico ha riportato gli ultimi dati rilasciati dall'istituto tedesco Kiel per l'economia mondiale, che da quasi 6 mesi gestisce un Ukraine Support Tracker, da cui risulta che i 6 paesi più grandi del continente, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia e Polonia, non hanno assunto nuovi impegni militari a favore di Kiev il mese scorso. La Francia, l'Italia e la Spagna non hanno mai giocato un ruolo importante in questo senso, mentre la Germania è considerata inaffidabile dalla maggior parte degli osservatori, ma nessuno si sarebbe aspettato che l'Inghilterra e la Polonia non si sarebbero impegnati a sostenere l'Ucraina a luglio. Per cercare di dare un senso a questo sorprendente sviluppo è importante rivedere brevemente il contesto di riferimento. In primo luogo, è ovviamente la Russia continua a compiere lenti ma costanti progressi sul terreno in Ucraina. In secondo luogo, ciò avviene nonostante le decine di miliardi di dollari di equipaggiamenti militari, per lo più forniti dagli Stati Uniti, già inviati a quella fatiscente ex Repubblica Sovietica.
Le meraviglie dell'Iran. Una delle città meravigliose dell'Iran, nei versanti nord-orientali dell'Iran, è la città di Hamadan. Hamadan è il capoluogo dell'omonima provincia, situata ai piedi del monte Alvand, è considerata una delle città più fredde dell'Iran. Costruita dai Medi nel VII secolo a.C. ed era chiamata Ekbatana, luogo di riunione. Hamadan è una delle culle della civiltà orientale con un passato leggendario. La quinta città turistica dell'Iran è stata la capitale delle dinastie Achemenide e Parti. Hamadan è la patria dei grandi studiosi e letterati come Baba Taher e Mirzadeh Eshqi e il famoso Avicenna. Erodotto fornisce una descrizione di Ekbatana che, secondo lui, era un complesso architettonico costruito su una collina e circondato da 7 cerchi di mura, in modo che gli spalti di ogni muro superassero quelli della parete successiva fuori di esso. Il palazzo stesso e i tesori reali erano all'interno del cerchio più interno. I merli di questi cerchi erano dipinti con vari colori e quelli dei 2 cerchi interni erano coperti rispettivamente di argento e oro. Si può notare che nel VI secolo a.C., come noto dalle iscrizioni Achemenide, gli orafi mediani adornavano le pareti dei palazzi reali nella capitale imperiale di Susa. L'arte mediana, tuttavia, rimane una questione di speculazione. Apparentemente, questa situazione durerà fino a quando non verranno scoperti e studiati i palazzi reali di Ekbatana.
Il sito archeologico presenta lo stato degli scavi. Ekbatana o Hekmatane, letteralmente luogo di incontro, si affermerà come la capitale del regno mediano, raccogliendo da 10.000 a 20.000 abitanti tra il VII secolo e il VI secolo avanti Cristo. Dopo l'avvento dell'impero persiano, sotto la dinastia Achemenide, rimane comunque la capitale estiva della corte. Da notare nel complesso, il museo annesso al sito archeologico, gli importanti sarcofagi e scheletri del secondo millennio avanti Cristo e la ceramica del terzo millennio avanti Cristo. Ekbatana ospita anche la chiesa di Santa Maria, eretta nel 1852, e George Stephan, che relativamente è più antica. A Hamadan ci sono numerosi siti e le attrazioni turistici da vedere che noi cerchiamo di spiegare brevemente. L'unica traccia dell'era preislamica, il leone di pietra o Sangeshir, che si trova nel cuore dell'omonima piazza. Il leone di pietra è un simbolo dell'era dei Medi, o forse costruito sotto l'ordine di Alessandro Magno per commemorare il suo amico Efestion, o addirittura questo era stato un protettore della città come un talismano. Hamadan anche è la custode di uno degli eventi più importanti del popolo ebraico, ossia Purim. Sempre in questa città avremo l'opportunità di approfondire un evento storico che avvenne durante il regno di Serse, il re degli Achemenidi. Infatti, la festività di Purim viene osservata ogni anno nel 14° giorno del mese ebraico di Adar, in febbraio o marzo. Esso ricorda la miracolosa salvezza del popolo ebraico che si trovava alla merce del malvagio Haman in Persia. Esther, la sposa di Serse, intervenne in favore del popolo e denunciò il piano di Haman al re. Il 14 di Adar, il giorno seguente la data fissata da Haman, fu quindi scelto dai saggi come data di celebrazione per la festa di Purim. Anche la tomba di Avicenna si trova a Hamadan. Costruita nel 1954, questo mausoleo si ispira all'antica torre faria di Gumbad-e-Kavus a Gaurgan, nel nord-est dell'Iran. 12 colonne in granito sorreggono un tetto conico sovrastante la sala funeraria, decorato con iscrizioni che richiamano l'opera del principe dei filosofi. All'interno si trovano anche gli enormi tappeti, i pezzi di intarsio, la biblioteca e il piccolo museo dedicato alla vita e all'opera di Avicenna. La terrazza offre una bellissima vista di Hamadan e la piazza circostante è sempre affollata di gente. Il grande Avicenna, ovvero Abu al-Sina, è uno dei più famosi filosofi, fisici e studiosi della Persia medievale. Nato vicino a Bukhara e morto ad Hamadan, ha rilevato il suo genio in tenera età. Divenne famoso all'età di 17 anni per poter guarire un principe sammanide. Divenne in seguito il consigliere della corte Ghaznavide a Isfahan. Il saccheggio della città per mano dei mongoli portò alla scomparsa della sua enorme enciclopedia, 20 volumi, di cui solo pochi frammenti furono salvati e o ricostruiti dall'autore. Il suo trattato di medicina in 5 volumi, tradotto in latino, esercitò una notevole influenza sulle pratiche mediche fino al XVII secolo, sia in Oriente che in Occidente. Egli scrisse canone di medicina utilizzato in molte scuole mediche. Avicenna fu anche chiamato il principe dei medici. Gli vengono attribuite quasi 57 opere che trattano argomenti diversi come la metafisica, la meccanica, la acustica, l'astronomia e la geometria. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.